Innanzitutto questo tipo di scatologia, poi vi spiegare anche come è stato applicato per fare in particolare questo tipo di romanzo.
Il metodo Sicker, questa cultura industriale collettiva, nasce nel 2007, da un'idea mia e di Vanni Santoni, con l'idea di elaborare un sistema di scrittura collettiva che da un lato portasse avanti un po' la pratica della scrittura collettiva fatta dai collettivi, no? Quindi l'esempio più importante, quello di Luther Bliss e dei Wuming, e dall'altro cercare di aprire a tutto quel mondo dei quel sottobosco, forse un po' riduttivo, quell'universo dei scrittori sulla rete, che già nel 2007 iniziavano a essere numerosi, adesso sono legione, e che ci sembrava potesse racchiudesse una grande potenzialità di scrittura collaborativa e collettiva. Serve per scrivere opere di narrativa, cioè abbiamo scritto 6 racconti e questo romanzo, e funziona così. Inizialmente, il principio base è la divisione dei compiti fra quello che chiedeva lui, il compositore o i compositori e gli scrittori. Cosa vuol dire? Gli scrittori scrivono e i compositori selezionano il materiale. Perché? Perché il problema della scrittura collaborativa aperta al mondo, cioè che senza un gruppo chiuso e già coeso di persone, è sempre stato quello, la difficoltà di arrivare a un risultato organico, insomma. Basta pensare a una pagina di Wikipedia, se non avesse quel controllo dato dalla redazione che ci lavora e quel principio di verità enciclopedica, che poi è il parametro sulla base del quale si decide se un determinato aggiunta di un qualsiasi utente viene mantenuta o cassata, diventerebbe un testo senza né capo né coda e senza alcuna coerenza. In letteratura non c'è un principio di verità esterno applicabile, e quindi persone che non si conoscono, che non condividono una certa poetica, una certa visione del mondo, addirittura se vogliamo, o almeno un intento comune, il risultato non può che essere disorganico, cioè ognuno tenderà a portare avanti la propria, non perché, semplicemente perché se no non scriveva quello che aveva scritto, a danno del lavoro degli altri. Questo per quanto riguarda un gruppo di scrittura aperto, no? Un ipotetico libro scritto da persone che non si conoscono e così via. Quindi separare chi scrive da chi seleziona il materiale, così che chi seleziona il materiale avrà certo il suo punto di vista, avrà certo la sua opinabilissima visione di quello che deve essere del risultato, della qualità letteraria verso cui tendere, che può essere chiaramente è soggettiva in larga parte, ma non ha scritto niente, quindi non ha il proprio ego da sostenere, da portare avanti. Non è l'unica forma di divisione all'interno del metodo, perché c'è anche una forma di divisione in parte dell'opera, cioè il soggetto viene spogliato, vengono selezionati quelli che sono, nel caso di un'opera semplice, insomma, non particolarmente sperimentale o ardita, quelli che sono per esempio i personaggi e i luoghi, e vengono divisi per diversi gruppetti che vogliono partecipare alle singole parti. Dico gruppetti perché per un racconto si parla di 5, massimo 10 persone, quindi abbiamo un solo gruppo che farà tutte le diverse parti. Per un romanzo come questo, in cui abbiamo scritto in 115 autori, in 70 hanno partecipato alla scrittura, gli altri hanno avuto altri ruoli, fra cui la revisione, consulenza su momenti storici del libro o parti dialettali da tradurre, così. Quindi 70, non è che tutti e 70 hanno fatto tutte e 70 le parti, si sono divisi il lavoro sommamente in base a quello che preferivano. Dicevo, i personaggi e i luoghi vengono assegnati, facciamo un esempio, il protagonista Matteo, il protagonista del nostro libro, viene aperta le iscrizioni, viene assegnato a 10 persone, i primi 10 che lo hanno che lo volevano scrivere, ognuno individualmente scrive la sua versione di Matteo, chiaramente sulla base di un soggetto iniziale, che poi dopo vi racconterò come è stato pensato il soggetto, sulla base di un soggetto iniziale che già dà delle indicazioni di massima, però in realtà è un soggetto abbastanza breve, abbastanza aperto ancora. Ognuno scrive la sua versione di Matteo e consegna settimana dopo questa scheda compilata, perché non è una scrittura libera, cioè abbiamo posto delle domande con una specie di modulo da compilare, delle domande abbastanza aperte, non a crocetto, una cosa del genere, insomma abbiamo posto delle domande, possono essere qual è il suo aspetto fisico, qual è il suo modo di parlare, qual è, insomma,
biografia,
cose basilari, insomma, che possono descrivere un personaggio in un libro. Tutti scrivono la loro versione individuale di questo Matteo e la consegnano al compositore. Il compositore... Inizia a fare caldissimo. Il compositore seleziona attraverso, appunto, questo meccanismo che abbiamo chiamato la composizione, che è in realtà un cancellare le parti brutte, ovviamente dal suo punto di vista, e tenere le parti belle e metterle insieme creando un Matteo organico e definitivo, che ha una sua coerenza, che è presa dalle singole schede individuali di tutti quelli che hanno fatto quel personaggio, ma non ha in specifico ha una sua individualità, insomma una sua originalità, perché è stata messa insieme attraverso questo processo anche di distillazione che abbiamo chiamato. E lo stesso meccanismo, non lo faccio troppo lunga, viene ripetuto per tutti i personaggi, per tutti i luoghi, importante, quando io ho una scheda di un personaggio definitiva o di un luogo definitiva, la faccio leggere agli scrittori, in modo che questo è il momento in cui da individuale il lavoro diventa collettivo anche per gli scrittori, in modo che la adottino, la facciano propria, cioè il Matteo non è più il Matteo individuale che avevano pensato da soli, ma è il Matteo che è frutto del lavoro di tutti gli altri. Questo è un processo di accumulazione che, appunto, per in territorio nemico si è ripetuto per 30 personaggi, 25 luoghi e poi scade di approfondimento del soggetto, e poi la scrittura vera e propria, però fatta nello stesso identico modo, si è ripetuto quindi per 150 volte nell'arco di un anno e mezzo, finché non viene fuori il libro vero e proprio.
Il lavoro è durato in realtà più di 3 anni, però.
Il lavoro è iniziato nel 2009 con la stesura del soggetto. Il soggetto è stato elaborato anch'esso collettivamente con un sistema, però non a schede, non a un modo di compilare. Sì. Perché c'è stata la chiamata alle armi, abbiamo usato un metodo, siccome è un libro sulla Seconda Guerra Mondiale, l'Italia occupata e nello specifico la Resistenza, abbiamo usato una terminologia guerresca, se volentieri, scapi di Stato Maggiore, luogotenenti. Inizialmente c'è stata la chiamata alle armi, quindi la richiesta a chiunque volesse partecipare di contribuire alla realizzazione di un libro ambientato nei 20 mesi dell'occupazione tedesca in Italia, che fosse molto limpidamente, sto dicendo proprio i 3 punti iniziali ancora prima di elaborare il soggetto, che fosse limpidamente antifascista, cioè se non vi interessa rimanete a casa, che fosse un libro in cui la storia della resistenza veniva riletta non tanto come sicuramente non come una revisione, sicuramente nemmeno d'altro canto come una glorificazione, ma neanche come una rilettura, come dire, vediamo cosa abbiamo da imparare noi oggi dalla storia di quell'epoca. Quello che noi scrivemmo all'epoca fu cosa di simile a cerchiamo di capire cosa avremmo fatto noi se fossimo stati lì, quindi un approccio di questo tipo di riscoperta e di immedesimazione, no? In una, nella storia. Quindi per tornare ai lavori, il soggetto dopo questa chiamata iniziale a cui risposero centinaia di persone, tipo 200-300, delle quali appunto solo 115 alla fine hanno effettivamente partecipato ai lavori, il passaggio iniziale fu mandateci gli aneddoti, li chiamammo, le storie familiari o insomma tramandate oralmente nel vostro contesto, appunto la famiglia, il paese, il quartiere, il palazzo, quello che fosse, della guerra, in modo che il nostro libro sarà un racconto basato su storie vere, storie ovviamente piccole, cioè storie non già codificate dalla storiografia, e quindi arrivarono queste 40, mi pare, inizialmente brevi narrazioni, molte iniziavano mio nonno mi disse che, mia nonna mi disse che, altre anche no, c'è chi ha mandato la storia di come il suo il paesino dove abitava in Campania fu attraversato dalla ritirata dell'esercito, piuttosto che, insomma, tante, e abbiamo messo insieme in modo a fare una storia, un romanzo storico avventuroso, quindi anche chiaramente rielaborandole, falsificandole, ristrutturandole in tutt'altro modo, in modo che venisse fuori una più una trama avvincente che una narrazione realistica, forse anche, insomma.
Sì, è possibile sicuramente.
Comunque, visto che abbiamo l'onore di avere qui Marco Filopert, allora, lui, per chi forse non ha bisogno di una presentazione, comunque per chi non lo conosce, è uno scrittore, tra le altre cose, di due romanzi che mi piacciono, sono stata una lettura che si chiamano Costretti a sanguinare, che è il romanzo sul movimento punk in Italia, e La banda Bellini, che a molte si parla degli anni 70, però c'è la questione dell'antifascismo militante, c'è la questione della memoria, a molti punti di contatto. Io pochi giorni prima, una settimana fa, 10 giorni fa, l'ho incontrato, ho dato il libro, lui l'ha letto un attimo, no?
Sì, era il 25 aprile.
Infatti,
il giorno festa, quindi.
E quindi io volevo sapere, cosa ne hai pensato?
No, cioè, innanzitutto complimenti a tutti i 115 autori di questo libro, perché deve essere stato un lavoro bello, bello duro, bello immane, anzi. Poi, a quanto ho capito, è partito da testimonianze di ognuno dei 115 o dei nonni o dei parenti di queste persone. Il lavoro dal punto di vista della scrittura collettiva è indubbiamente notevole, infatti non ho niente da dire. Inoltre penso che questa maniera di scrivere, sono ormai diversi collettivi sia in Italia che all'estero, soprattutto in Germania e in Francia, che si stanno sperimentando su questa frontiera, e la trovo, cioè, lavorare in rete così sicuramente fino a 10 anni fa non era quasi possibile. Adesso penso che avrebbe utilizzato tantissimo chiaramente la rete, anche perché sennò sarebbe stato quasi impossibile.
L'email, in realtà. In realtà quasi solo l'email.
Beh, c'era però un sito.
Sì. C'era un sito.
No, certo, l'email, naturalmente, però. E comunque io credo che il vostro esperimento, a parte il fatto che io sono anche un editore, e credo che un libro, quando è stato stampato, abbia fatto metà del percorso, sempre dico tutti i nostri autori così, l'altra metà è fare le presentazioni, perché sarà un libro che non serve. E voi, essendo un 115, ho visto che già la grande festa che avete fatto al Pratello, la festa doppia presentazione che avete fatto a Milano, poi non so, il giro l'avrete fatto sicuramente tanto perché siete di tutta Italia, e quindi,
anche all'estero.
Anche all'estero. Quindi devo dire che magari gli oltre 400 libri che escono al giorno in Italia fossero minimamente vicini a questa prospettiva, sarebbe già grandioso.
Sarebbe 40.000
sul metodo, sì, che è un metodo che apprezzo, che porterò avanti come esempio dappertutto. E sicuramente questa cosa qui di tentare, perché poi è un tentativo il vostro, tentare di portare la memoria storica in un terreno fertile come quello artistico, quello narrativo letterario, è un percorso che io ho sempre tentato di fare nel mio piccolo, e anche una, se vuoi, anche un continuo con tutto il percorso di ricerca che anche Pio Moroni faceva e che tuttora porta avanti l'archivio dove siamo in questo momento, quello di far vivere la memoria nel presente. Essendo 115 persone, avete costituito un collettivo che porta a ragionare tutti coloro che leggeranno il libro, tutti coloro che parteciperanno alle assemblee come queste, ragionare sulla memoria storica, su quello che è stato e ha rappresentato la resistenza, e il tentativo di tirare un filo rosso sul presente. Questo è quanto.
E ti sembra che il romanzo riesca in questo?
No.
Anche le critiche sono ben
accettate. No, certo, figurati. Un po' di critiche ne ho da fare, però, però diciamo che dal punto di vista del collettivo, del ragionamento sulla memoria storica della resistenza, dal punto di vista anche del movimento che si può creare attraverso i libri, il vostro volume è apprezzabile sotto tutti i punti di vista. Diciamo che la lettura, la prima domanda che vi farei è: perché avete deciso di dividere in tre il
perché la storia,
perché sono tre storie sostanzialmente,
sono tre storie legati
soltanto dalla parentela sostanzialmente, perché non è che ci siano dei legami, sì c'è lui che va a cercare la sorella, ma il matto là che sta là è praticamente separato. Devo dire che io ogni volta che quando appariva questo matto separato là nella cantina a mangiare piume di gallina, insomma, cadeva un po' la tensione narrativa, ecco, in qualche maniera.
Avresti preferito un libro tutto incentrato sulla figura di Matteo, quindi il viaggio attraverso l'Italia?
No, Adele, allora, Adele non si chiama lei.
Senza voler svelare, ovviamente.
Purtroppo non rendo conto, ci ho pensato.
Ci sono tre storie.
Ma chi sono gli altri qua adesso? Ci sono
gli scrittori.
Scrittori.
Allora, noi
ma siete tutti di Milano dintorni oppure di Milano?
No,
allora,
io no. Bologna. Comunque la storia appunto è praticamente costituita da tre storie legate da di loro che si intrecciano sostanzialmente c'è un personaggio che si chiama Matteo, che attraversa l'Italia da Gaeta, scende a Napoli e poi sale fino a Milano e ci mette appunto i 20 mesi del romanzo a fare questo tragitto. C'è poi Adele, che è la sorella, che invece è fissa a Milano, sì. E il marito di Adele, che sostanzialmente è il personaggio di cui parlava prima, si chiama Aldo, è a tutti gli effetti un imboscato e che invece scompare a un certo punto nelle campagne dell'Odigiano.
Si nasconde nel cascinale di famiglia e rimane chiuso in
uno stato di paranoia.
Dopo questo sono invece dei libri, ci sono galline.
Però allora io penso una risposta penso di potertela dare, e il fatto che ci fossero tre storie facilitava, il problema del metodo. Cioè c'è in qualche misura anche questa necessità.
Parlare, no, se vuoi rispondere.
No, no, prego, io ho avuto questa impressione.
Non era solo questo, quando abbiamo deciso di strutturare questi 40, aree di aneddoti, per arrivare a 40, poi il soggetto...
Gli aneddoti sono le memorie di tutti.
Ne arrivarono 40, non tutti fra l'altro li hanno spedito. Cioè
sì,
hanno
sì, spedito, si intravedono, certi fatti si intravedono di memoria, tipo quando c'è... che Matteo sta male a
mani fritte.
Esatto, quello lì è, secondo me è una memoria, no?
Sì, mi pare proprio lì, sì. Alcune sono proprio grandi strutture della narrazione, tipo l'uomo che si nasconde in un cascinato vicino a tutta la guerra. È proprio uno
quello che scappa a sud e poi arriva a nord anche.
Sì. Furono due in realtà i motivi. Uno è quello che hai detto te, che proprio era più facile scrivere tre storie parallelamente in 115, perché appunto un gruppo faceva storia A, un gruppo faceva B, la storia C contemporaneamente, piuttosto che farla tutta di fila e farla tutta di seguito, o facevi dei gruppi di scrittura più grossi, quindi 30 persone lavoravano su un singolo passaggio, oppure tenevi molte persone a aspettare per un mese che il capitolo precedente, insomma, che il capitolo, il personaggio, il luogo del capitolo precedente fosse raccontato. Quindi questo era anche un motivo tecnico. In realtà non era solo questo, ci piaceva l'idea di dare proprio tre rappresentazioni spaziali proprio. Ci figuravamo subito una metafora, uno un percorso, quindi un viaggio lungo, molto movimento, anche tre ritmi narrativi diversi, no? Quindi il paesaggio, il camminare, il viaggiare, il andare da un posto all'altro, vedere le differenze, quello di Matteo. Un altro era un po' il, per quanto riguarda Adele, invece la città, il movimento circolare, no? L'esplorazione delle possibilità all'interno di questa Adele che diventa una borghese, che diventa operaia e poi diventa gattista, no? Questo. E dall'altro invece l'immobilità, Aldo che sta fermo, non esce mai da quel... Quindi ci piaceva come... proprio come tipo di struttura.
No, ma io ho capito, è bellissimo, solo che io dal punto di vista narrativo c'è una cosa che cade, anzi addirittura non vedevo l'ora, che sapevo che più o meno finiva così, anche perché purtroppo avevo letto, tu Jacopo mi hai dato da leggere un'intervista che svelava, no? Un po' il destino, insomma, di Aldo. E quindi in qualche maniera ho detto adesso arriverà, però insomma è veramente una balzecola. Mentre invece la figura di Adele mi è piaciuta soprattutto quando lavora in fabbrica e tutto quanto, anche se la parte mi aspettavo più dettagli sulla parte combattiva, diciamo quando lei entra in nella GAP. In realtà c'è soltanto un forse perché ero anche un po' avevo avuto un po' di aspettative dalla quarta, che diceva uccide un fascista dietro l'altro, no? E c'è soltanto quella fase dove suo collega, non mi ricordo come si chiami, non riesce a uccidere, allora interviene lei e lo uccide il fascista, no? E invece nella seconda parte, quando lei ha quella bomba al fosforo, credo, in mano.
Dopo la leggiamo quella lì.
La bomba al fosforo. Lì l'ho trovato un po' forzato, un po' telefonata lì, il fatto che incontrasse per caso in Piazza Vetra gli stessi che l'avevano semi violentata all'inizio. Quella lì è un po' forse era meglio. Non è andata così, mi sembrava di ricordare così.
È vero che i fascisti somigliano.
No, non era lo stesso.
In realtà c'erano solo quattro fascisti.
Però l'incontro incontra quelli lì solo per caso, l'incontro, insomma, sì. Si poteva magari tentare. Che lei aveva fatto un'indagine, no. Magari che.
non voglio rispondere veramente sulla cosa.
Ma avete detto di essere critico, però è proprio sulla, la critica non è politica, è narrativa, però poi sulla narrativa io sono convinto che come ogni opera artistica la narrativa piace o non piace, insomma, poi
appunto per quello dicevo, non voglio rispondere
perché quindi,
piace o non piace. Però c'è una cosa interessante, che anche se volessi rispondere, potrei, proprio il fatto che non dico scritto in 100, non potrei rispondere in modo normale. Cioè, non ti potrei dire, sul soggetto te l'ho potuto dire, perché il soggetto alla fine l'abbiamo messo insieme io e Vanni. Ma per quanto riguarda queste scelte narrative più, più localizzate, non ti potrei dire esattamente che cosa è successo, perché non è stata una scelta in senso esplicito. Mi pare di ricordare, per esempio, che sul dicevi la parte in cui fa la terrorista, volevo più dettagliata, mi pare di ricordare che anche noi sto parlando di anni fa in realtà, perché
il lavoro è durato 4 anni, no?
Il lavoro è durato dal 2009 praticamente fino a un anno fa, 3 anni, poi c'è stato un anno di... Quella parte lì anche noi l'avevamo più dettagliata, ma alla fine non eravamo soddisfatti del vostro lavoro, non eravamo pienamente soddisfatti del vostro lavoro, allora abbiamo dovuto farla un po' più breve di quello che ci sarebbe piaciuto, avremmo magari voluto fare un capitolo addirittura in più,
però c'è un motivo anche che se vuoi travalica un po' la narrativa, e la questione è e della resistenza, soprattutto dei gappisti qui a Milano, è il vero rimosso. Il vero rimosso è lì che forse, essendo anche qua alla Pio Moroni, che è proprio sulla storia del movimento operaio, nella parte più combattiva si tenta di far sollevare delle leve per far capire cos'era la parte, se vuoi, più combattiva della resistenza, insomma è stata un po' un'occasione un po' persa magari anche per il libro. E anche perché poi, lo dite anche voi, che siete stati anche oltre che da Calvino e da anche da Emilio Pesce, che ha fatto Senza Tregua, che è comunque un libro praticamente che racconta nei dettagli invece tutto ciò che succede di più legato alla combattività dei partigiani di allora. Ecco, quindi poi ci sono tantissime memorie, ad esempio qui il nostro carissimo amico Cesare Bermani ha lavorato tantissimo sulla questione violenza e non violenza dentro la resistenza, che poi subito dopo finita la guerra sappiamo come è andata a finire, insomma, io ad esempio avrei voluto fare un lavoro su un capo partigiano biellese che non sono mai riuscito a fare, non riesco mai a trovarlo, però è una storia bellissima la sua, che adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama lui, qualcuno mi può aiutare? Che praticamente aveva giustiziato anche dei traditori all'interno dei partigiani, dei gruppi del biellese, e poi era diventato deputato nel 47, era diventato deputato, e poi con le che bella storia è questa, me la dimentico sempre, cavolo. Era stato arrestato perché con la pacificazione, diciamo, i capi partigiani che avevano ordinato certe esecuzioni erano stati praticamente perseguitati. Questo era andato a Praga, aveva lavorato tantissimo a Radio Praga Italiana, aiutato anche da parte della sinistra del PC, ed è una storia che ancora nessuno ha raccontato, perché fu un processo che nel 48-49 tenne l'opinione pubblica praticamente lo criminalizzarono questo tipo, anche se nel biellese era voluto tantissimo bene finché dovette per forza scappare. Mefisto. Comunque questa è una storia tra le tante, tantissime, del 25 aprile, della storia della liberazione, che è andata un po' perduta. E forse avevate in mano una chiave forte con Adele, no, voi, per far capire anche il grado di tensione che avevano i militanti delle GAP allora. Ci sono dei pezzi che entrano bene nel rapporto, però secondo me qualcosa di più si poteva fare nella questione di Adele. Se Aldo è un personaggio che magari dà un po' fastidio a chi lo legge, perché c'è il blocco della narrazione tra quello che continua a viaggiare e l'altro che combatte. Nel personaggio di Adele forse un rapporto con qualche partigiano che aveva combattuto sarebbe stato importante, anche perché tra l'altro quella rimozione storica del rapporto con la violenza dei gappisti poi si ripercuoterà 30 anni dopo negli anni 70. C'è un personaggio importante che si chiama anche quando io sui nomi sono sempre peggio, sono... Vabbè, comunque, c'è un personaggio importante che era considerato il grande capo del BR, come si chiama?
Lasagna.
Ponterotto, Robertino?
Lasagna,
ecco, Giovan Battista Lasagna, che era stato capo partigiano e anche costituente, che io andai a trovarlo e ci rimasi male, perché lui mi raccontò una storia che, nonostante io avessi letto quasi tutto su, cioè quello che mi è capitato di leggere sulla resistenza, avevo letto sempre tutto, quando lo incontrai, adesso è morto purtroppo, mi raccontò certe cose che mi aprirono davvero gli occhi su determinati momenti. Cioè poi non badate quello che a me piace sempre sollevare i temi un po' scivolosi. E questo qui del rapporto tra violenza e non violenza è secondo me un rapporto scivoloso che ha creato molti problemi, soprattutto nel movimento, e non se ne discute mai abbastanza. E quindi tornare nel passato in quei momenti lì è anche interessante. Insomma, avrei voluto un lavoro. Anche se capisco che farlo in 115 non è quasi possibile, perché farlo già da solo ti devi bene scavare dentro di te per ragionare su questa questione qua.
Però ecco, la figura di Adele, infatti volevo sapere se qualche scrittore ha qualcosa da dire, però volevo dire che la figura di Adele, certo gappista, però è anche e soprattutto donna, e soprattutto è una sorta di presa di coscienza politica, quindi non c'è solo la dimensione dei gappi in realtà in questo personaggio.
Esatto, io penso che comunque noi essendo di Milano, io e te, magari vediamo questo tema più sensibile ai nostri gusti, alle nostre idee di come potesse essere scritto questo libro, però non dimentichiamo che comunque è stato dato un aspetto politico molto importante con le vicende di Matteo e come è stato detto anche da parte della critica, questo romanzo ha dato forse per la prima volta molto spazio anche al movimento anarchico nella resistenza, per cui sì, è una tua opinione, giustamente si poteva dare più spazio al movimento gappista, certo, assolutamente, però abbiamo preferito fare scelte diverse, più ampie, diciamo, non localizzate diciamo a Milano.
Sì, c'è la parte della Lia Carrara molto bella, che poi tra l'altro sono dei posti che conosco bene e l'avete ricostruito perfettamente. Però diciamo che questa storia qui di Adele, sì, forse perché sono anche di Milano, e la questione del GAP, poi quello che è successo anche dopo, negli anni 50, con la Volante Rossa, insomma, lascia un po'. Almeno a me personalmente, che sono appassionato, ripeto, a questa storia.
Dopo aver lasciato a te, che hai già scritto La Banda Bellini,
no, La Banda Bellini è negli anni 70,
molto più avanti, sì.
Non ho capito se suggerivi di inserirci un rapporto con dei personaggi realmente esistiti all'interno del romanzo o no?
No, io apprezzo anche il discorso di manipolare la realtà. Io sono seliniano in questo, cioè mi piace il lavoro che secondo me uno tra i primi l'ha fatto Céline, quello proprio di stortare la realtà, di rimetterla poi dentro, faceva questo esempio Céline, non so, no? Di stortare un pezzo di ferro, poi rimetterlo nell'acqua e la rifrazione te lo raddrizzava un'altra volta, no? È un lavoro che a me è sempre piaciuto e ancora adesso lo sto facendo, e credo che in questo libro ci sia continuità con questo tipo di percorso. E quindi proprio per questo forse cioè d'altronde Aldele subisce una terribile tortura fisica e mentale quando è lì solo in casa prima che vada a lavorare in fabbrica, no? Sostanzialmente così. E poi non ha più un soldo e va a lavorare in fabbrica e lì subisce ancora questa cosa qua. Però diciamo che il personaggio cresce, no? Il personaggio cresce e poi quando è cresciuto, quando è pronto ormai a fare una scelta anche così radicale, così tra virgolette cinica, ecco, a quel punto lì avevate in mano un personaggio che poteva dire un pochino di più, ecco, è quello il discorso. Poi vabbè, mi rendo conto anche che non so nemmeno come avete potuto fare un lavoro così, sinceramente.
Ma la cosa,
però la prossima volta chiamatemi, una lettura la faccio anch'io. Come tanti altri miei amici l'hanno fatto, sia Giovanni del Women 2 che Dimitri, sono due che conosco bene, che apprezzo tantissimo il loro tipo di lavoro. Perché infatti volevo invitarlo qua, Dimitri, che mi ha anche mandato una mail che purtroppo non poteva essere.
Io l'ho detto.
Sì, mi sarebbe piaciuto perché.
Cosa è andata a vedere?
Sì, su Adele io l'ho visto più come un lavorare sul cambiamento radicale del personaggio, più che proprio sull'azione finale, dare risalto sulle enfasi sull'azione finale. Si è proprio visto l'evoluzione del personaggio da una borghese casalinga perché non lavorava, sempre legata a queste figure forti maschili, perché prima era il padre che era il preside, no? Che lavorava in Sicilia, e poi dopo questo marito ingegnere, anche lui presenza molto forte in casa, che è passata da questa situazione appunto di inattività totale al momento in cui ha dovuto scegliere e fare una scelta drastica, no? O muoio di fame o faccio qualcosa, e quel qualcosa è stato lavorare in fabbrica, e lì c'è stata la presa di coscienza. Un po' come il fratello, e là c'erano le due scelte che i due fratelli hanno deciso di passare all'azione, mentre appunto Aldo ha deciso di lasciarsi morire. E là secondo me la scelta forte è stata quella di far parlare più che altro l'evoluzione del personaggio che le azioni vere e proprie, secondo me, o entrare proprio a scavare nella scelta politica, cioè vedere l'umanità del personaggio partigiano in tutte le sue sfaccettature e non in un discorso più radicale manicheo, cioè il partigiano che fa quella scelta va fino in fondo, cioè loro due sono due partigiani in tutta la loro umanità con tutte le loro
No, io dico a quel punto che ci arrivate, sì, quel punto era anche più facile, se vuoi, poi sviscerare certi aspetti, capito? Anche perché, ripeto, sono quelli che poi sono i veri rimossi della storia, questi.
E forse il limite quello può essere nel metodo, cioè nel fatto che nella raccolta delle testimonianze questa cosa non è poi uscita, sono uscite degli episodi.
No, anche perché i pochi combattenti rimasti in vita, anche perché i pochi combattenti cittadini rimasti in vita stanno morendo uno dopo l'altro. A Montebelluno il 25 aprile ero là, ho incontrato uno, però era lotta partigiana sulle montagne. A Montebelluno c'è stata una storia bellissima. Infatti è un peccato, perché io l'ho letto proprio in treno, l'avevo letto la sera prima, poi in treno andando a Montebelluna, e poi l'ho finito quando sto andando indietro. Mi è dispiaciuto perché è uscito forse un po' troppo tardi, dovevo farlo uscire un mese prima, perché con il 25 aprile. Voi l'avete fatto la festa al fratello?
No,
certo, no. All'interno dell'organizzazione aiuta la festa, cioè che per il 25 aprile al Fratello, che è un quartiere storico, un quartiere popolare di Bologna, e da qualche anno si organizza una delle iniziative, diciamo, più partecipate in Emilia Romagna del 25 aprile. Abbiamo semplicemente inserito all'interno di quella programmazione lì, sì, è stato un momento di quella giornata.
No, però io penso che infatti io avevano chiesto un testo su 25 aprile, che l'ho scritto il 24.
Infatti su quello più zero.
Sì, quello su più zero, che avevo iniziato a leggerlo e volevo scrivere qualcosa su questo libro qua, solo che ero arrivato a pagina 50.
Non... Posso dire di cosa parlo?
Sono due domande.
Sì.
Certo, anch'io chiedo.
Ma tu vai, io, no, la mia è velocissima, però non volevo interrompere così drasticamente. una velocissima, perché sono arrivato un po' in ritardo, per cui sulla parte del metodo mi sono perso un po' la spiegazione, ma non vi voglio chiedere una seconda spiegazione. Però quando parlava di rete, Marco, di scrittura collettiva, sì. E tu hai poi citato semplicemente l'email, volevo solo capire, per cui non ci avete pensato, non avete usato nessun software di scrittura collettiva, perché ci sono tanti esperimenti anche in questo senso.
Abbiamo deciso di non usarli.
Perché? Immaginavo che
era... L'email parliamo del 2009, ma credo ancora oggi è l'unico strumento tecnologico che tutti sono davvero in grado di usare in modo perfettamente efficace.
No, infatti mi affascinava anche che magari ci fossero degli editori anche di generazioni diverse che si confrontassero con lo strumento, solo questo.
Però guarda che anche gli altri esempi che facevo in Francia e in Germania sono fatti soprattutto con le mail, perché quei sistemi lì si perdono i tecnicismi e alle volte si perde.
E per quello che da lì è venuta la domanda, se ci avevano pensato in che modo. Poi 4 anni fa probabilmente c'erano dei software che erano ancora molto più indietro rispetto adesso, e giustamente mi ha dato anche un'altra motivazione. Che tutti fossero tecnologicamente allo stesso livello per poterlo utilizzare e ragionare.
Di scrittura collaborativa, cioè, ce ne sono tantissimi, in tantissimi modi. Infatti per il nostro metodo lavorale avremmo dovuto farne uno noi apposta, perché abbiamo...
Mi sono perso la parte del metodo
premesso. Quindi abbiamo deciso, e comunque ci siamo resi conto fin da subito che anche chiedere di aprire un Google Doc per modificare, per compilare un modulo online, metà li perdevi per strada.
Perfetto.
L'altra metà la perdevi mentre tentavi di capire qualcosa. Io ho partecipato a queste robe qua, non ci capivo niente alla fine, era troppo cambiamento. Da una parte o dall'altra,
un autore di 20 quanto. Anni e un autore magari di 50, sì, si possono confrontare sull'utilizzo del a me affascinava anche come dire, l'avvicinarsi, capisco che renda il tutto decisamente più lungo, più lento, e a volte porta a non concludere l'esperimento eventualmente, per cui capisco anche le scelte, era solo una questione
sono programmatore professore, quindi sarebbe piaciuto tantissimo costringere tutti a utilizzare il programma fatto da me. Però
sono preparatissimi, hanno fatto anche addirittura tutte le statistiche, i grafici, chi ha scritto chi, cosa quello, tutti. Guarda, un lavoro pazzesco sui dialetti, incredibile.
Ho fatto in tempo a sentire delle singole schede per cui mi aveva affascinato, non avevo sentito tutto, mi sono ricollegato adesso.
I dialetti, perché parte praticamente c'è una storia che parte dal sud e poi piano piano ritorna, quindi c'è il dialetto laziale, romano, toscano, ligure, carrarino, piemontese, poi tantissimo milanese, perché uno sta sempre a Milano, è bellissimo.
E l'altra domanda?
L'altra domanda è la mia, è sempre relativa al metodo. Vorrei capire meglio l'elemento collettivo in che cosa si è sostanziato. Faccio un esempio forte, il film di Peter Watkins sulla Comune, film fatto con 150 attori non professionisti e una decina di professionisti, comportato 6 mesi di lavoro comune, di discussione, di assimilazione delle questioni, un confronto ravvicinato tra quelli che poi sarebbero stati i protagonisti di questo. Ecco,
c'è stato qualcosa di analogo nell'intenzione, cioè un momento forte di discussione del piano storico, del piano stilistico, eccetera, oppure no? È la cosa che mi interessa capire. L'hai accennato però...
No, nemmeno qua l'hai accennato. No, in realtà no, perché il nostro modo di lavorare, il nostro metodo, poi abbiamo portato nel 2007, si è fatto dei racconti, così, prima di fare il romanzo, nasce proprio nel momento in cui ci rendiamo conto che vogliamo fare scrittura collettiva, vogliamo scrivere, ma non è possibile fare quel tipo di lavoro lì. Perché non c'è una comune, no? Non ci sono 100 persone che stanno intorno a me e che 3 volte a settimana si riuniranno in una stanza, in un'assemblea, per scrivere un libro. E quindi il metodo SICK si sviluppa proprio per cercare di vedere. Allora, cioè, se non c'è la discussione, se non c'è il dialogo, che cosa ci può essere? Ci può essere almeno, secondo me, è anche una scoperta, non lo sapevamo nemmeno, il dialogo è bello, importante, ma la lettura non è tanto da meno, cioè il momento collettivo paradossalmente è la lettura solitaria nel metodo SICK, cioè il momento in cui quelli che hanno scritto hanno consegnato le loro cose, gli viene rimandata una versione editata da una persona sola o da due che mette insieme secondo la volontà di solo questa persona i lavori di tutti quanti, e quelli che hanno scritto leggono. In quel momento il loro lavoro individuale passa in secondo piano e devono accettare, perché sennò il gioco non va avanti, accettare la versione fatta da tutti. Chiaramente non è fatta da tutti nel senso in cui può essere fatto da tutti un capitolo davvero scritto da 5 persone che si sono messi d'accordo su cosa scrivere l'hanno fatto e poi si sono descritti a vicenda. È fatto da tutti con questo doppio movimento, un momento individuale, doppiamente individuale, che crea, secondo me, crea davvero una ricchezza collettiva, che però è data dalla lettura, ecco, non tanto dal dialogo. Ecco, quale sia il valore effettivo di questo?
Non è
non lo so. non ho. Cioè, il valore, il significato esatto di questa cosa, non so dire. La prima volta mi viene in mente di dire non tanto il dialogo quanto la lettura, forse. Però questo è.
Nelle fasi iniziali, qualche settimana fa abbiamo fatto una trasmissione radiofonica con uno storico. Che si chiama Attaro, uno storico francese, a cui Giovanni è piaciuto tantissimo, anzi mi dice: ma perché non avete ammazzato Aldo invece di farlo sopravvivere? E è veramente preso da questa cosa, e dice che in fondo, e soprattutto questo è valido all'inizio, forse gli scrittori possono affermare, all'inizio non sai dove sta andando Roma, cioè sai la storia a grandi linee, ma e questo storico dice un po' proprio come nella Resistenza, tu sei in qualche misura un po' da solo, soprattutto agli inizi, non capisci dove stanno andando le cose, segui lo svolgere gli avvenimenti e vedi un po' cosa accade. Non so se la metafora regge secondo voi.
Sì, nel senso c'era lo scheletro della trama, però veniva ogni volta rimpolpato dalle varie schede definitive fatte attraverso il lavoro, e il soggetto, come le vuole, lo può confermare, è stato modificato 6-7 volte almeno. Quindi anche il soggetto del libro è un work in progress, diciamo, era sempre un divenire.
Così, però effettivamente il modo in cui si. Non voglio. C'è il problema di non voler dire troppo di cosa succede nel libro, perché sennò le persone non l'hanno letto e si sciupa la lettura. Il modo in cui. Libro sulla resistenza, il modo in cui la resistenza viene raccontata nel libro, secondo me, in un modo o in un altro, ha anche a che vedere con questa mancanza di un momento di sintesi, no? Di discussione, come è fatto, quindi come funziona ha funzionato almeno il nostro modo di lavorare, no? Quindi tanti passaggi, Matteo va dall'azionismo all'anarchismo, alla Repubblica Partigiana, alla Ribaldina, eccetera, tanti passaggi che non che non fanno una sintesi, cioè che non fanno un non creano, no, una visione comune, insomma, una visione complessiva della resistenza, ma ne sono diversi momenti. E poi non posso finire la frase perché sennò poi dico come la finire il libro.
Posso fare una domanda sociologico, come gli scrittori erano tutti maschi, perché qua c'è una polverità esageratamente maschile che di solito non è così.
115 ci sono 45 donne, ma si vergogna, non vogliono
di solito ci si trova in queste tutte donne, qua torna la mamma, la zia, mica la mamma, tutti uomini.
Non sono ancora riuscito di convincere a una donna a parlare una presentazione.
Valentina la mossa. Effettivamente gli uomini sono il 69% dei partecipanti, la statistica.
Sì, sì, sono appunto 49 donne e 60
uomini. Adesso, un po' io penso. Guarda che... Avete voglia di leggere qualche brano? No, però aspetta, un'altra cosa. Sì. E tra l'altro mi è venuto in mente il nome di questo comandante di allievo, che si chiama Genisto. Ricordatevi che casomai dovete fare un lavoro, è una fonte incredibile, soprattutto per capire quello che... Perché poi si fanno sempre romanzi che finiscono il 25 aprile, no? E invece quello che è successo dopo è molto più interessante, molto.
Noi vogliamo per un omaggio,
ed
però.
Sì, vabbè. A partire da quello che ho scritto, no? Subito il Mussolini appeso a testa in giù, e questo personaggio qua, per quello che diceva, chiedeva Robertino, dal punto di vista di un attivista, no? Perché poi noi siamo attivisti qui nel centro sociale, abbiamo il valore dell'assemblea come fondativo, no? È per noi importantissimo, abbiamo martedì sera l'assemblea, tutte le decisioni vengono portate avanti qui, è un'utopia, magari la nostra, però tentiamo in tutte le maniere. E capisco che il primo libro sia stato difficoltoso, questa questione diciamo assembleare, almeno iniziale, però se a mio parere il progetto SIC vostro deve continuare e tramite queste presentazioni che fate il collettivo in teoria si dovrebbe ancora di più amalgamare. E spero che
molti di noi si sono conosciuti soltanto ora.
Esatto. Quindi è questo processo di amalgamazione. Di...
Roberto,
sì, vorrei spaccare il cazzo con una...
Sì.
una premessa. Quando io dico collettivo intendo qualche cosa che può prevedere anche la presenza un solo individuo, non so, il libro di Pino per me è un libro collettivo, anche se è stato firmato da un libro con nome e cognome, scritto da una persona, ma dentro un movimento di circolazione della parola e dell'esperienza che restituisce il carattere intrinseco della scrittura e della comunicazione, il fatto di essere un fatto sociale e collettivo. È poi la superfettazione dell'ego che toglie questo elemento collettivo e ne fa una... No, ecco, questo come per me. La mia era proprio una domanda, non ponevo l'esempio di Watkins come un riferimento, ma per capirsi. Nel senso che è sicuramente importante quello che mi hai risposto, cioè condividere e lavorare sul processo della scrittura. Però io mi immagino di scrivere una cosa con Marco sulla resistenza o su un qualsiasi altro tema. Sono sicuro che sia che condividiamo uno spazio fisico, sia che siamo distanti, passeremo un 6 mesi buoni a sì. Litigare sulla sostanza delle cose, le valutazioni, il fondamento, eccetera. Okay. Anche il riferimento che avete fatto inizialmente a Luther Blissett e a Wuming è riferimento a un'esperienza che è stata innanzitutto, almeno nella prima parte, perché poi tra Luther Blissett e Wuming corre una differenza molto, molto grossa, condivisione forte di proprio di che cosa facciamo, che cosa, tant'è che Luther Blissett non nasce come progetto di scrittura, ma nasce come progetto di azione e di provocazione, che comprende la scrittura insieme ad altre, 100 modalità di fare. Ecco, è un invito alla riflessione, è una domanda, perché è chiaro, ci sono una serie di ottimi motivi pratici e non solo pratici per alla base di quello che... Però su un qualche cosa che non abbiamo condiviso direttamente, come è l'esperienza della resistenza, che è oggetto di una scrittura, riscrittura storica, narrativa molto, molto forte, che ha tutta una, cioè, c'è una storia delle storie della resistenza. Il momento della condivisione proprio dell'oggetto a me appare fondamentale, nel senso che a me la prima cosa che mi viene da chiedere a Marco, preso come è, ma tu cosa ne pensi, come la vedi, cosa ti ha raccontato, anche la restituzione di quell'elemento di indeterminatezza, di boh, vediamo, poi succederà qualcosa, vediamo cosa... Oggi, per essere reso pienamente, secondo me necessita di un approfondimento dei motivi per cui gli individui, i gruppi si trovavano presi in mezzo e a decidere se fare una cosa piuttosto che un'altra, che è quello che può riempire una novità anche letteraria, stilistica, narrativa. Non so se sono riuscito a... un conto è se noi ci mettiamo insieme per scrivere qualche cosa che pur nella separazione condividiamo, cioè il presente, il modo di vita contemporaneo. Un conto è se facciamo quello che comunque è, una volta si dice, un romanzo storico. Un romanzo storico su un oggetto così complesso com'è la resistenza, necessita di una condivisione molto molto forte, che a mio avviso va al di là dei paletti che sono stati indicati inizialmente, come ti interessa, ci stai, no? già solo la cosa che accennava lui, aver valorizzato la componente anarchica, piuttosto che con l'esperienza Gappa, cioè, ce n'è da discutere, litigare, capire come potevano stare insieme, insomma, ecco, era un po' questo il fondamento della mia interrogazione su come avete proceduto collettivamente. Con questo, ripeto,
infatti forse la cosa che viene fuori è vero che non c'è stato una sorta di approfondimento in qualche misura e magari un tentativo di concentrarsi su un'esperienza più circoscritta, ma di estrarre qualcosa di più significativo. Però quello che viene fuori è in qualche misura complementare, cioè ne viene fuori l'immaginario, o se vuoi, non so se ti piace il termine, l'inconscio collettivo, cioè tutta una serie di figure, di azioni, di traiettorie personali, proprio perché forse non è stato, non c'è un approfondimento, viene fuori come qualcosa di potente, a me sembra, che non appartiene a nessuno in effetti, perché non è stato discusso né è risultato di un approfondimento, di letture, poi ognuno si è fatto le sue letture e i suoi approfondimenti, io suppongo, non lo so.
Ma secondo me c'è stata una forte condivisione iniziale di un obiettivo, cioè scrivere un romanzo, questo è stato il forte valore iniziale, scrivere un romanzo sulla resistenza, che era un'esperienza condivisa, non condivisa, ma che apparteneva al nostro retaggio storico, familiare, amicale o comunque faceva parte delle nostre vite, in qualche modo tangenziale, ma faceva parte delle nostre vite. E queste sono state le premesse forti iniziali. Da questo poi ognuno si è fatto mille pippe mentali, o meglio, io me ne sono fatte mille da solo, senza condividere con nessuno, perché io avevo soltanto il suo indirizzo email, cioè il suo indirizzo email, l'indirizzo email dei coordinatori, con gli altri scrittori io non parlavo, per cui cioè, ognuno ha fatto un suo lavoro autonomo e vedeva il frutto del suo lavoro assieme a quello di altre 10-15 persone. Per cui quello che c'è stato di forte, secondo me, è quello che ha dato potenza, una grande potenza al romanzo, è stata la condivisione del valore iniziale, lo scrivere un romanzo sulla resistenza. Poi dopo il risultato è quello, ce l'avete sott'occhio, cioè, non è che ci sono state mille lucubrazioni, e forse il bello è stato anche questo, che la condivisione sta avvenendo adesso con persone che io non avevo mai visto in vita mia, insomma. Semplicemente.
Posso finire questo, volevo aggiungere una, posso aggiungere una cosa? Dovete cercare di capire qual era l'approccio che abbiamo avuto proprio quando abbiamo pensato questo modo di scrivere collettivamente, che ce ne sono tanti, ancora altri se ne potrebbero inventare, e perché abbiamo deciso proprio di fare un sistema di questo tipo, che appunto è, che fa un gesto estremo, che è quello di abolire la discussione, no? Cioè si fa una scrittura collettiva e non se ne parla, ma come? E l'avevo già accennato all'inizio, nel 2007 eravamo due tizi che avevano rabberciato qualche romanzo, avevamo 27 anni e Mario 29, che non conoscevano nessuno. Il loro rapporto con il mondo dei libri era i libri che leggi e quello che vedi su internet, e che avevano una uscita a Firenze, poi dallo sfracello totale dei movimenti, dei centri sociali che si chiudevano a Riccio e bla bla bla, trovati completamente soli ormai, senza più neanche un modo di fare un'assemblea, ma figuriamoci, cioè non un'assemblea per un posto, figuriamoci una discussione sui libri con qualcuno, perché effettivamente non puoi fare. E avevamo l'impressione che tantissimi in Italia fossero nella nostra stessa condizione, no? Di scrittori nella loro cameretta che avrebbero voluto parlare con qualcuno e non avevano possibilità. E quindi cioè, il metodo è cresciuto intorno a questa cosa, cioè diamo per scostato che le assemblee non le possiamo fare perché non abbiamo i vicini, non abbiamo persone con cui poter fisicamente parlare. Poi eravamo anche giovani. E non ci rendevamo conto che magari ci voleva poco, e col tempo anche attraverso il lavoro sulla SIC, ma anche altre cose, abbiamo iniziato anche a avere di nuovo rapporti sociali, presentazioni, però quello era il punto di partenza, no? Quindi come dire, facciamo leva su una debolezza, era l'idea iniziale. Non possiamo discutere perché non ne siamo in grado, perché non abbiamo tempo, non abbiamo forze, siamo lontani, così. Questo era almeno per fare inquadrarlo almeno nella sua nascita. Poi cosa è diventato nel tempo? Ecco, dopo io ci ho pensato, non l'ho condiviso con voi, però effettivamente dei momenti di discussione in un'opera, un lavoro di questo tipo, effettivamente sarebbe bene, non so se sarebbe stato possibile, ma sarebbe bene, se uno volesse fare un altro libro, introdurli, fermo restando il fatto che devi stare attento a stai facendo un libro e non stai prendendo una decisione all'unanimità, come normalmente succede in un'assemblea, e quindi le dinamiche e gli obiettivi sono molto diversi, ecco. Nel libro fai un romanzo, l'idea è che vuoi fare un bel libro, no? Quindi è tutto un altro discorso rispetto a quello che può essere un obiettivo pratico o ideale o politico, insomma.
Posso anche darti una cosa?
C'è una domanda.
Ah, sì, mi chiamo Paolo. No, io sarei lieto di sentire il vostro punto di vista su una questione che fin qui non è emersa, che riguarda io la dimensione letteraria di questa esperienza. Mi spiego. Mi pare di percepire, diciamo dai vostri racconti, che questa esperienza sia stata governata soprattutto da un'urgenza di tipo narrativo, cioè il bisogno di raccontare una storia, di fare un romanzo. Vi siete cacciati in un guaio perché avete deciso di fare un romanzo sulla resistenza, e quindi, che vi piaccia o non vi piaccia, poi, come dire, il problema di confronto tra il vostro storytelling e la storia, le storiografie, ve lo beccate, no? La discussione di questa sera testimonia che poi tutti restano un po' con la mano in bocca, perché, diciamo, poco di inverosimiglianza, no? che uno riscontra, no? lo delude, no? Invece a me questo aspetto interessa molto meno, e quello che appunto volevo chiedervi è se in questa, diciamo, ansia di narrare non si è persa per strada la dimensione stilistica, che io ho letto il libro, l'ho trattato per tante ragioni, io trovo sia il vero punto debole di questa esperienza. Cioè, mentre per esempio il fatto che tre vicende si intreccino, anche se potremmo discutere tutta la sera sulla maggiore o minore verosimiglianza della figura di Adele, sul fatto che la si sarebbe potuta completare, ma a me piace, mi è piaciuto molto questo. E quindi, tra l'altro, trovo che il metodo che avete utilizzato, il metodo SIC, sia forse l'unico che può portare a un risultato di questo tipo, e quindi spezzo una lancia. Però quello che, diciamo, si è perso per strada, secondo me, è una dimensione stilistica di questo racconto. E allora la domanda che vi faccio, scusate per la premessa troppo lunga, è: si è persa perché una storia raccontata da 115 persone può esistere, ma lo stile di 115 persone non può esistere, e quindi l'unica soluzione è azzerare il problema stilistico?
Allora, io ti chiedo una precisazione, perché questa è una vessata quella. Ricordo. Cosa intendi con mancanza stilistica? Cioè, cosa hai riscontrato?
Riscontrato, e attenzione, perché già nell'espressione che sto per utilizzare, no? C'è un trabocchetto, ho riscontrato l'assenza di una coerenza e quindi di una identità. La parola è tremenda, perché se siete in 115, no? Identità, se nemmeno, identità linguistica. Per esempio, avete lavorato molto sui dialetti. Secondo me non ha funzionato questa cosa, non ha funzionato perché non c'è una coerenza linguistica più generale che permette, no, di giocare con i passaggi tra l'italiano e i vari dialetti. E quindi io ho trovato, da questo punto di vista, un po' un patchwork.
Però questo, scusa se ti sono
preso. Concludo con una domanda banalissima. Siccome poi alla fine tutto questo malloppo voi lo avete consegnato a un editore che, per quanto lungimirante, rischia di essere mainstream, tipo Minimum Fax, la curiosità è: l'editore poi ha fatto un editing?
Sì, io rispondo prima di tutto. Sì, certo, abbiamo fatto un editing normale con Paola Gioia, ci ha seguito e ha fatto la sua considerazione, perché è stata la questione linguistica. Tutto facile, la abbiamo coscientemente, come si dice, scientemente accantonata. Abbiamo deciso di, e abbiamo, credo, non mi ricordo in che termini, comunicato a tutti, non faremo alcuna elaborazione sullo stile, perché ci sembra troppo difficile. Quindi, molto semplicemente. Il metodo in sé per sé non ha niente a che fare con questo, perché tipo uno dei sei racconti che abbiamo fatto prima di fare questo romanzo erano racconti che avevano soltanto la funzione di vedere se funzionava questo modo di scrivere. aveva anche dei momenti di condivisione stilistica, poi perché è molto più difficile? Perché mentre per condividere, che ne so, l'aspetto di un personaggio, il linguaggio usato è quello corrente, per condividere con che linguaggio dovrebbe essere scritto una certa parte, un certo aspetto di un libro, il linguaggio è quello specialistico, insomma, e quindi, può essere il linguaggio della, della stilistica, della narratologia, quello che è, non ci sembrava possibile affrontarlo, affrontarlo così, con una chiamata alle armi generica per persone che potevano non aver mai scritto niente in vita loro, come anche noi, però, perché cioè, non è che non avevamo scritto niente, però Vanni aveva, a quell'epoca avevamo scritto un romanzo a testa e Vanni che è praticamente niente, insomma.
Stavo cercando dei passaggi che mi ero segnato, ma che però adesso perdiamo del tempo inutilmente.
E tu puoi te la cercare, poi intanto scrivo la parola, ma tu puoi
tornare. Io volevo ricollegare alla questione precedente della magari la mancanza di dialogo che c'era stato, che però come abbiamo visto è stata sopperita con io non l'ho letto il libro, però mi è, premetto che è molto interessante, mi è molto piaciuto questo sistema collettivo. Abbiamo detto che allora la mancanza, diciamo, di dialogo aperto è stata sopperita con la revisione incrociata, quindi comunque effettivamente alla fine è un prodotto collettivo. Però per ricollegarmi al discorso se effettivamente c'era stata condivisione e dialogo, qualcuno, volevo chiedermi anche provocatoriamente, qualcuno ha mollato perché non condivideva il metodo, al di là delle magari di ragioni così narcisistiche,
il metodo addirittura,
cioè, no, alla fine ha funzionato perché c'è il libro, siete qui e siete in 115, sicuramente ha funzionato,
cioè il motore motivazionale principale è quello, vogliamo scrivere un libro sulla resistenza, no? Ovviamente poi c'è il fattore motivazionale, quello proprio settimana dopo settimana, è il fatto di stimarsi reciprocamente fra chi scrive e chi compone, no? Quindi accidenti, hanno di nuovo fatto le 6 del mattino per comporre queste schede, accidenti, ha mandato la sua 25esima scheda di nuovo in orario oppure in ritardo solo di una settimana, e questo ha funzionato. Poi ci sono stati molti abbandoni ovviamente, però proprio per il fatto che non ci conoscevamo, normalmente uno smetteva semplicemente di rispondere alle mail e fine, e quindi non sappiamo neanche bene
le polemiche non ci sono state,
no, proprio per questo, perché non ci conoscevamo, non, e c'era questa percezione a parte di tutti che stavamo facendo un lavorone, no? E probabilmente, questa però è una mia ipotesi e non la posso confermare, non ho esempi, probabilmente chi non voleva più partecipare per qualche motivo specifico, non casuale, non ho più tempo, non ha detto niente per lasciarci fare, no? Dice, vabbè, andate avanti voi, cavoli vostri, no? Però non abbiamo avuto polemiche, insomma non c'è stato alcun momento di rottura esplicita, insomma, cioè, tanti se ne hanno smesso di lavorare, no, di quelli no. Che hanno iniziato, che sono arrivati alla fine,
effettivamente è un lavoro collettivo veramente, nonostante la mancanza di, come abbiamo detto, di dialogo.
Io credo che sia collettivo, bisogna intendersi su cosa significa collettivo, secondo me è un lavoro collettivo. Poi
sicuramente, cioè, è chiaro che appunto il metodo SIC è comunque un movimento abbastanza convergente, perché questa reiterazione di scrittura, revisione, lettura. E quindi tutte le volte arrivi sempre a delle schede definitive, sempre più si delinea, diciamo, il romanzo, fino poi ad arrivare alla fase della scrittura, della stesura vera e propria. Cioè, per dirlo con una banalità, se la prima volta io nella mia testa Matteo Curti ce l'avevo biondo, poi invece mi diventa castano e quello è, cioè,
no, perché non vengono mai detti.
No, ma infatti era per fare un esempio,
c'è scritto nella scheda ma nel libro,
nel libro non c'è. No, ma per dire, per fare un esempio banalissimo, per dire come poi sia sempre più convergente, è anche il sentire, io penso che un po' tutti noi appunto l'abbiamo sentita come un'impresa collettiva, perché la questione era anche stiamo scrivendo un romanzo, facendo un esperimento che fino ad ora si può dire che non è riuscito a nessuno, quantomeno con questi numeri ovviamente e con queste modalità, e quindi, cioè, è un po' tutto questo assieme. E poi, cioè, il fatto di aver scelto la resistenza è anche un qualcosa che ha costituito un terreno comune, è questa volontà di non voler trovare nessuna sintesi è anche in un certo senso, come dire, la ricchezza di un libro che comunque restituisce una complessità che poi magari nei vari aspetti non va a fondo, ma anche perché non c'è nemmeno forse il bisogno di andare a fondo, perché a quel punto bisognerebbe scegliere di fare qualcosa, ci si concentra su quello.
Magari hanno specchiato anche il rimosso, appunto, per alcuni aspetti.
Sempre che manca un contenuto politico di quello dello scritto.
Manca un contenuto politico.
Al di là di andare a rivedere la resistenza, mi manca, dalle pagine che ho letto, mi manca veramente un contenuto politico.
Il contenuto è anche
molto opinabile.
Manca non c'è una presa di posizione autoriale, ovviamente, rispetto a una specifica visione della resistenza tra le diverse che sono narrate nel romanzo. Questo sì, ma io direi anche che io poi lo rivendichiamo a parlare al plurale, non sì, posso sì, perché sì. Quello che potrei dire, cioè, io lo rivendico, nel senso che non c'è un autore che possa avere una posizione politica in questo, perché non c'è un collettivo politico che ha espresso una posizione unitaria, no? Ed è questa proprio la differenza rispetto a altre esperienze di scrittura collettiva.
Questo non è una critica, anche perché i partiti che poi volevano dividere la resistenza sono andati a Salerno a stringere la mano a Badoglio, e poi ne abbiamo avuto le conseguenze. Non era una critica, ma però un minimo di analisi di percorso doveva esserci.
Beh, non è un saggio, insomma, un romanzo, quindi dico, non è un saggio politico sulla resistenza, comunque un romanzo, e è prevalso l'aspetto narratologico, tutto qua, insomma.
Volevo dire una cosa, io sono uno del collettivo di Conchetta, noi abbiamo fatto un po' di anni fa un corso, si chiama Noir et Jade, che poi è stato pubblicato insieme alla X. E quest'anno rifacciamo un altro concorso, e a me è venuto in mente, sempre sul noir, l'abbiamo chiamato Noir et Jade, Jade è giallo in milanese, l'avevamo chiamato sulla questione milanese, e quest'anno lo rifacciamo, lo presenteremo quando faremo una serata per Carlo Oliva qua in Conchetta, e però a me è venuto in mente di fare a queste persone che parteciperanno al concorso, chiedergli di fare delle 5 righe o mezza cartella, diciamo, per poi costruire un piccolo romanzo su Milano, un noir su Milano. Solo che ci siamo un po' incistiti in questa, siamo in 7-8 che stiamo pensando di fare questa cosa, perché non riusciamo a capire come mettere insieme la cosa, se chiedere a queste persone di fare questa mezza cartella e noi poi fare la redazione e quindi tentare di collegarla, oppure come, che paletti dare o che spunti dare per costruire questa, questo...
Potrebbe essere un romanzo alla fine?
Sì, è un noir, un racconto. Sono cartelle. L'altra volta abbiamo fatto questo noir che abbiamo pubblicato, era composto da 37 persone, interventi che non erano solo scritti, c'era musica, c'era video, c'era fotografia, c'erano fotoromanzo, radiodramma, cioè era una cosa, infatti era un libro con un DVD annesso. Questa volta vorremmo restringere la cosa perché fare un collettivo con un video è una roba un po' complicata. Quindi volevo, siccome sono quello che sta forzando di fare questa cosa e gli altri dicono no, perché è molto complicato, volevo capire come poter collegare i racconti, se farlo noi come redazione, chiamiamola, oppure rimandarglielo a chi l'ha scritto, perché poi ovviamente magari lanciamo il concorso e arrivano 70-80, l'altra volta ne sono arrivati 55 prodotti, e poi una volta scelti quelli che vorremmo pubblicare, rimandargli questa proposta di fare queste mezza cartella a testa per poi costruire questa cosa collettiva. Quali sono stati gli step per cui, tu mi hai detto, abbiamo fatto delle schede, prima era il personaggio, i luoghi, vabbè, a parte il cartello che era sulla resistenza, che quello per noi sarà il noir a Milano.
Sì.
Quindi, però poi quali sono stati, oltre i personaggi, i luoghi?
No, per il romanzo sono stati personaggi, luoghi e trattamento, che era un approfondimento del
suo. Una piccola cosa, Aldo che prima ha fatto di scoprire. Perché siccome ho uno zio che è stato partigiano, che è morto ed è nel monumento di Reggio Emilia, e si chiamava Aldo.
Aldo Giavazzi si chiama. Giavazzi, sì. Per il romanzo abbiamo fatto schede, personaggi, luoghi e trattamento, che è un trattamento dal cinema, no? L'approfondimento del soggetto, cioè ogni scena è stata sempre queste schede messa a scaletta e poi approfondite le singole parti, no? Aldo apre la porta, Aldo prende la gallina, eccetera. Che tipo di schede uno fa dipende dal tipo di lavoro. Per esempio, mi immagino che se è un noir o un giallo, cioè, c'è un mistero, no? Non so se lo volete fare, c'è un'indagine che arriva a, cioè un ispettore o quello che è, che dato un delitto fa un'indagine e arriva a scoprire chi è stato, struttura del giallo, oppure struttura del noir, nel senso succede un crimine di qualche tipo e allora dei poliziotti si ubriacano e poi così funziona. E quindi cioè, dice, il lavoro preliminare deve essere definizione del cosa è successo e come si svolgono le indagini, no? Perché sono cose molto tecniche, cioè proprio di una catena di eventi narrativi che deve essere definita, no? Dalla cima alla fine. Poi nel caso di un giallo, no? Ti puoi addirittura dire questo è quello che succede, voi scrivete le indagini, no? Dell'ispettore o quello che è, in modo che alla fine arrivi a scoprire la verità, però non gli puoi chiedere a 100 persone di inventarsi un omicidio, perché ognuno se ne inventa uno diverso e non ci puoi costruire poi la trama sopra, no? Perché non ci fai non avrebbe struttura. È che in realtà il sistema SIC implica molti passaggi, no? Avanti e indietro fra scrittori, compositori. Se ne volete fare, facendone uno solo, non so bene, cioè non. Ecco, noi un paio di volte abbiamo fatto dei workshop, insomma dei momenti in cui con delle persone dal vivo si faceva un micro racconto SIC, no? Per esempio una volta si fece un
esercizi di stile di Kenon, si disse scriviamo un nuovo esercizio, no? Quindi prima di venire a tutti leggetevi, erano tipo in 5-6, leggetevi gli esercizi di stile, ne faremo uno nuovo. Abbiamo fatto due schede, una era definisci l'esercizio di scrivere e la seconda è scrivilo, no? E però in 6 ore abbiamo fatto questa cosa, però abbiamo potuto farla solo perché era basato su un libro che tutti avevano letto e quindi non c'è, doveva essere tutto il lavoro di preparazione precedente. Quindi non so, non so come uno potrebbe fare, scrivere un testo breve a cui però partecipano in tanti. Probabilmente deve essere su una cosa che già tanti sanno, cioè conoscono e condividono, insomma. Cioè una storia vera o che ne so, appunto un libro.
Partire da un fatto di cronaca, magari.
No, noi sì, è ovvio, cioè, sarà così, però vorremmo collegare i quartieri di Milano. Una delle cose principali è collegare tutti i quartieri di Milano. Cioè, quindi tutte le cose che avvengono per un percorso a Milano. Quindi già è quello, però era l'idea, cioè la cosa era come far iniziare la cosa e come far lavorare le persone, cioè a ognuno gli si dice tu da qua a qua e tu da qua a qua o com'è?
Quello potete fare come volete, noi non facciamo così perché l'idea è proprio di non fare un pezzo per uno perché sennò vengono troppo slegati, ma di appunto schede e composizione. Poi chiaramente è molto poco efficiente il nostro sistema di scrittura, cioè per scrivere queste 300 pagine abbiamo fatto 4.000 pagine di schede preparatorie, no? Quindi probabilmente dare una storia, un percorso predeterminato e far fare un pezzo a ognuno è molto più fattibile per una cosa del genere, mi sembra. Ci vuole molto meno, fai un passaggio solo. Volendo uno può pensare anche a un passaggio di fitto, cioè nel senso prima raccogli le cose, le monti in un certo modo, poi in qualche modo le smonti e le riproponi per essere rielaborate. Ora questo.
Ci sono altre domande?
Una cosa volevo sapere, come è venuto il contatto scrittore?
Compositore.
Cioè, gli scrittori come facevano a sapere che c'era il compositore che cercava gli scrittori? Ha fatto un bando su internet?
Si è fatto un bando su internet, Facebook, su. Vabbè, poi avevamo un blog su cui scrivevamo di questioni di scrittura collettiva, abbastanza. Nel senso, avevamo la fortuna che in quel periodo Vanni pubblicò un romanzo suo. E andò a fare Night a Radio 3 e quindi disse a tutti scrivetevi al romanzo e arrivarono parecchie scrizioni. Ma poi di quelli scritti a fare Night quasi pochissimi sono rimasti a lavorare perché sì, no. E inizialmente erano tipo 300 gli iscritti.
Allora, per concludere possiamo leggere qualche brano se avete voglia?
Sì.
Uno o due brani e poi ci salutiamo.
Sì. Un brano.
Chi legge?
La gallina?
Sì,
tu sai le pagine?
Sì,
vai. Ah, l'hai già presa?
No,
c'era lo shot.
Ballo a ritrovare, manifesto il liberal socialismo. Oh signor, però me la ricordo a memoria, oh signor!
Non fate mai piano, gli fate leggere
in effetti
da una mano
non lo ricordo più, sta a metà del libro, ma effettivamente non mi potete far leggere delle parti milanesi, è imbarazzante. O leggo un altro pezzo.
Dai,
vai,
non
lo so. Questo sarebbe l'odigiano, in realtà, non so che dipende ci sia, però.
No,
è profondo, mi immagino.
Ma volete leggere gli scioperi? Oppure. I pezzi sugli scioperi sono molto belli.
i pezzi sugli scioperi.
Vabbè, comunque scegliete voi.
Cosa faccio? Gallina o sciopero? Eh? Gallina sciopero o bomba incendiaria? Mettiamo i voti.
Bomba incendiaria, dai.
Mettiamo i voti.
C'è il bomba incendiaria?
Tipo 230 qualcosa.
Questo qua, 29, 286.
229, sì.
Ma
magari non lo legge tutto.
Non tutto?
Solo da quando arriva in piazza.
Ma allora, praticamente il contesto è questo. Cioè, questo personaggio si chiama Adele, che appunto è una gaffista, come avete capito.
Che c'ha la bomba al posto.
Allora, esatto, il problema della bomba al posto è che lei se deve liberare, perché il gruppo ormai, il gruppo è stato, è stato catturato, si è sciolto, cioè sono stati portati via, e lei per un fatto fortuito è riuscita a venire fuori, ma si ritrova con questa bomba al fosforo, si chiama numero 56, no, è 76.
NO sarebbe, no.
Ah, scusa,
NO76.
No. Quindi parto dall'alfa coloniale?
Sì, ho qualche
sì, allora, sopra. Quindi lei passeggia per le vie di Milano e ha nella borsetta la NO76.
Ok. Allora, con la coda dell'occhio vide un'alfa coloniale. Un'alfa coloniale verde che si affiancava. Mario, ti vista? La Gadugam da Famel Venir 2, disse una voce. Zitto, bestia! Adele si voltò appena e vide una mano che dal sedile dietro colpiva la testa di quello che aveva parlato. Un ragazzo dai lineamenti marcati seduto al posto del passeggero. Alla guida, e quindi a un passo da lei, c'era un uomo elegante, i capelli ben impomatati con la scriminatura a destra e i guanti da pilota. Le sorride e disse: «Perdonateli, signorina, sono dei rustici, chiedete scusa». «Scusateci», rispose quello dietro con un sorriso ipocrita. «E tu non dici niente?» fece l'autista al ragazzo accanto, che in tutta risposta incrociò le braccia. Si prese un altro scappellotto dal retro e solo allora si decise a bofonchiare uno «scusate». Dal posto dietro quello dell'autista uscì una voce lagnosa: «E state buoni!» Adele si sistemò la sporta sul braccio e continuò a camminare a testa alta. Quello alla guida continuò: «Madama, non posso darvi un passaggio sul mio automobile? Non vorrei che quelle belle gambe si sciupassero. Di questi tempi sono merce rara, neanche alla borsa nera». «Questa qui è una borghese cagaduro, crippa», fece quello seduto dietro di lui, con la solita voce che sembrava un lamento. «Ma che penati!» disse quello degli scappellotti. «Guarda che culo, che portamento, sembra un'attrice!» Adele trasalì. Quello continuava, rivolgendosi all'uomo seduto tra lui e penati. «Herr Doctor, voi non avete mai sognato di ciularvi una stella del cinema?» Tirato in causa, l'anziano tedesco seduto in mezzo al sedile posteriore sbuffò e con la sua faccia di cera le indirizzò un'occhiata di disgusto. «Io l'usello l'ho già consumato in Africa», continuò quello degli scappellotti, «ma questa qui scommetto che me lo farebbe risvegliare». «Consumato, ma vada via il cue», disse il ragazzo al posto del passeggero, e subito un mal rovescio gli fece saltare la feluca. «Signorina», riprese il guidatore mentre il ragazzo si teneva la nuca rasata, «li dovete davvero scusare, vi sono militi che non pensano che a quello, ma è vero tuttavia che alcuni, come il nostro Mario qui accanto, pur esprimendosi così per timidezza, dentro covano il più ardente dei desideri. Fategli un bocchino, orsù, fatelo per la patria!» Il giovane diventò paonazzo. Partirono grasse risate e l'ennesimo coppino. Adele infilò impassibile la mano nella sporta. Tastò l'involto mentre quelli ridevano. Fece un passo in diagonale, strinse la NO76 e la scagliò dentro. Una palla di fuoco bianco esplose nell'abitacolo. Il silenzio di Piazza Vetra fu rotta dalle grida degli uomini intrappolati fra le fiamme. Indietreggiando pian piano, Adele contemplò i corpi scossi dal dolore e dal fuoco. Poi si mise a correre verso il fondo della piazza, mentre il serbatoio esplodeva con un boato e schizzi di benzina infuocata illuminavano l'aria come traccianti. Poi, svoltato in via Molino delle Armi, riacquistò un passo misurato.
Ecco, per esempio, su questi personaggi, su ogni personaggio noi avevamo una piccola storia, che poi ovviamente non è stata usata, ma era funzionale a costruire.
Sì, certo, c'è una sovrabbondanza enorme di materiali, cioè questi quattro repubblichini hanno avuto ognuno una descrizione, come si chiama, da dove è nato, cosa hanno fatto, perché poi non sai mai come alla fine, cioè solo uno sappiamo il nome. In realtà tipo lo Hair Doctor che è nello sfondo cos'era? Era un medico, cioè aveva tutta una storia orrenda, un criminale orrendo che aveva fatto un medico tedesco, aveva fatto le cose orribili. Poi nella scena è una faccia di cera che fa un'espressione di disgusto e basta. Che dire il livello di sovrapproduzione.
Vogliamo leggere un altro testo e andiamo?
Vogliamo leggere? Vogliamo leggere? Però basta che non ci sia milanese e se no.
Mentre cerchi, questo livello di sovrapproduzione accomuna molto al cinema, la vostra esperienza. Come sembra.
Infatti la costruzione del personaggio è il metodo Stanislavski. Infatti questa è un po' la base, come dire, quello che ti permette, non so se questa cosa traspare, una certa, come dire, i personaggi, anche quelli secondari, hanno una loro lingua, hanno una loro personalità, anche se sono tre righe, e si intravede una profondità, perché noi sappiamo la storia di questi personaggi, cioè quelli che hanno scritto poi la parte finale. Cioè, secondo me questo è un po' un privilegio del metodo, che dà una profondità anche alle figure minori, qui il romanzo è pienissimo.
Ma perché lo devi fare esplicitamente, cioè, se lavori da solo puoi anche farti guidare da un'impressione, vorrei un personaggio, dai un aggettivo, no? E vai dietro a quello. Intanto questo non lo puoi fare, quindi deve essere esplicito, nome, cognome, indirizzo, eccetera. Che vi posso leggere?
Quello, tra l'altro il guidatore era un bocconiano, mi ricordo nelle schede.
Bocconiano.
Era un bocconiano che aveva fatto la marcia su Roma, portata dal padre, sì, dalla collottola.
Vabbè, vi racconto la gallina, però le parti in milanese le dico in italiano, perché tanto sono pochissime.
E lo diciamo poi.
Sì. Ilsa è la madre di Aldo Giavazzi. Elsa assaporava l'estate alla sua fine, il vento, il cielo limpido e azzurro della piena mattinata. Aldo, vieni fuori, c'è un venticello magnifico. Lui non si mosse da dietro la sua feritoia. Poi si ritrasse e si sedette sul materasso. Oh signore, ci muore la gallina! Aldo si gettò di nuovo alla feritoia. La gallina era distesa di fianco sull'erba, il collo stirato e proteso in avanti, le ali dispiegate ferme e il becco spalancato. Aveva dei sussulti e le zampe graffiavano il terreno senza far presa. Aldo osservava, indeciso se scendere o meno. Agitò le braccia, imitando il dimenarsi delle ali dell'animale. «Oh Aldo, che c'è? Ti sei incoglionito?» «E mambido, vabbè». «Rintronato?» Gli urlò Elsa da basso, mentre si chinava sulla gallina. Aldo osservò la donna cercare di prenderla senza farsi beccare, e pensò che forse avrebbe dovuto andare ad aiutarla. «Cos'è successo? Cos'ha?» «Non lo so!» Elsa corse in casa e gridò di venir giù. Aldo scese a rotta di collo dalle scale, ma la sua frenesia si esaurì non appena giunse al pianerottolo. Da lì si avvicinò lentamente alla porta e si affacciò ancora più lentamente. Sul tavolo di fronte al camino, l'animale era in preda agli spasmi. «Aiutami, Aldo!» Il becco era spalancato e ne fuoriusciva un suono strozzato. Le labbra di Aldo si piegarono in una smorfia. La madre aveva la fronte corrugata, i capelli spettinati, una cioccola scivolava sul viso, tastava il collo dell'animale, ne scostava le piume. «Ha ingoiato qualcosa», disse Elsa. «C'è un bozzo, guarda come sporge». Cominciò a premere il collo dell'animale per cercare di farle sputar fuori ciò che la strozzava. La gallina sembrava addirittura tossire a scatti, ma non sputò niente. «Si salverà, mamma?» «Non lo so, e l'uovo?» «Beh, se muore...» Dobbiamo salvarla. E calma su Aldo, forse posso provare a fare un taglietto. In fondo lo so come sono fatte le bestie quando c'era da castrare i polli. Certo, devi operare, bisogna operare, strepitò Aldo, colpendosi sulle cosce. Forza, subito, prima che sia troppo tardi. Prendi il tagliere, quello del pane, mettilo sul tavolo. Aldo posizionò il tagliere e la madre ripose la gallina. Adesso Aldo afferra le zampe e stringile forte, così. Con l'altra mano ferma le ali e il busto. Aldo afferrò l'animale con mani tremanti e cercò di ripetere le azioni spiegate dalla madre. Stringe le zampe, ferma le ali, non pressare. La gallina sembrava agonizzante. Se muore la mangiamo, pensò Aldo, ma sarebbe il mio ultimo pasto decente. Elsa cominciò a spennare alla buona il collo dell'animale. La gallina gorgogliava, il collo rigido e gli occhi fissi. Non schiacciarla così! Ma come faccio se si muove di continuo? Non voglio farle male! Se non la fermi muore comunque. Aldo avrebbe voluto strusciarsi le mani contro le gambe, ma non poteva lasciare la presa. Essa passò tra le braci del camino un coltello dalla lama corta, di quelli per gli innesti. Da uno stipetto recuperò una bottiglia di aceto e un canovaccio pulito. Aldo si sentiva impazzire per l'agitazione. Da come apprestavano tutto accuratamente, gli venne da pensare che si stessero preparando a far nascere un orribile bambino. «Non si può, mamma!» sbottò Aldo piagnucolando. «Non si fa così! Non ce la fa! Muore!» «Ma va là!» Essa si curvò sulla bestia, che ora sembrava priva di sensi. Riflette per qualche istante e incise appena sotto il rigonfiamento, in senso longitudinale. Aldo fissò la lentezza con cui la madre affondava la lama e inghiottì un grumo di saliva. Un fiotto di sangue zampillò sul tagliere, aggregandosi in una chiazza che defluì anche sul tavolo. Aldo provò ad allontanare il più possibile le mani dall'incisione, ma il sangue colò anche tra le sue dita. In un animale così piccolo non può starci tutto quel sangue, pensò. È anormale. Non morire, ti prego, iniziò a ripetere fra sé. Massaggiando con l'altra mano il bozzolo, Elsa riuscì a far emergere un oggetto metallico, che sembrava una molla. Ma come la estrasse, il sangue schizzò di nuovo, macchiando la camicia di Aldo, che si sentì rivoltare lo stomaco e cercò di allontanare il più possibile almeno il viso. Con le dita sentiva pulsare lo sterno della gallina. Elsa poggiò il corpo estraneo sul tagliere. Si trattava di un pezzetto di metallo a forma di spirale. Aldo sgranò gli occhi, colto da una vertigine. «Svelto, passami la bottiglia dell'aceto. La bottiglietta di aceto, Aldo!» Elsa versò un po' di aceto nel bicchiere, aggiunse dell'acqua e imbeve uno straccio. Non appena cominciò a strofinare la ferita con la pezza imbevuta, la gallina si rianimò, come attraversata una vampa. «Evviva!» esclamò il figlio battendo le mani. «Brava! Bravissima mamma!» Ma la madre disse con una voce che gli parve assurdamente fredda: «Lago il filo, sono nel cesto del cucino. Presto!» La ferita fu cucita e la gallina prese a gorgogliare un verso come una sola nota. Poi eresse il capo di botto e si guardò intorno. «Non so se guarirà del tutto. Si è presa un gran spavento e mi sa che l'uovo per del tempo te lo scordi, figlio mio», commentò Elsa. Lasciarono una gallina sfogare il suo dolore svolazzando verso l'aria aperta. Elsa raccolse la molla e la mostrò ad Aldo. «E questa cosa sarà? La meccanica di un orologio?» «Una molla?» aggrottò alla fronte sua madre. «Avrei mica rotto l'orologio di tuo padre? Ho visto altri pezzetti strani in giro e non capivo che cos'erano. L'hai mica lanciato di lassù?» «L'orologio?» fece Aldo fissando trasognato la gallina che barcollava sull'uscio. «Si è rotto da sé.»
Allora, grazie a tutti di essere venuti, grazie a Marco.
Se volete una copia, si trovano là.
Esatto.
Questa è una copia di mio o di te?
No. Per comprare allora è Stefano che mettiamo qui, non potete andare da
questo zaino. Grazie.